State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando il programma in italiano di SBS in diretta o in podcast, oggi in compagnia di Massimiliano Gugole. Iniziamo quindi il programma di questa mattina con un aggiornamento dai conflitti in Medio Oriente. Sabato scorso Israele ha portato avanti quelli che ha definito attacchi mirati contro obiettivi militari in Iran, colpendo, secondo le forze armate israeliane, una ventina di obiettivi. Le vittime confermate sarebbero al momento 5, 4 militari ed un civile, ed è incerto quel che potrà accadere ora nel prosieguo di questo conflitto tra Teheran e Tel Aviv, che è esploso in parallelo alle guerre in corso nella striscia di Gaza ed in Libano. Nuove trattative per il raggiungimento di un cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi israeliani rapiti oltre un anno fa da Hamas e da altri gruppi islamici sono partite nella giornata di ieri, domenica 27 ottobre, con una proposta egiziana che ora permette la liberazione di almeno alcuni degli ostaggi, almeno questo vorrebbe. C'è chi ritiene però che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non concederà nulla, almeno fino a quando non saprà chi sarà alla guida nel prossimo futuro del suo alleato più importante, gli Stati Uniti. Di questo parliamo oggi con il giornalista del Manifesto, Michele Giorgio, in collegamento da Gerusalemme. Buonasera Michele, ben ritrovato.
E buongiorno a voi.
Michele, partirei con il ricostruire il temuto attacco israeliano in Iran. Cos'è accaduto e quali sono ora le prospettive su quel lato del conflitto?
Beh, naturalmente tante cose dovranno ancora essere rivelate. Ma quello che abbiamo capito è che questo attacco, che è stato definito contenuto, limitato da più parti, in realtà, almeno dal punto di vista israeliano, ha raggiunto diversi obiettivi, perché Israele si è concentrato soprattutto sulle difese aeree dell'Iran e sulle fabbriche di missili e sui depositi anche di missili, razzi ed altre armi. E secondo appunto quello che abbiamo saputo, quello che hanno detto gli esperti israeliani, con questo attacco Israele, come dire, ha aperto la strada a possibili nuovi attacchi in futuro nel caso l'Iran decidesse di rispondere a questo raid che c'è stato. Perché? Perché ovviamente l'Iran in questo momento sarebbe meno difeso, più debole, più vulnerabile. Quindi Israele potrebbe colpirlo di più sempre se, come dicevamo, Teheran deciderà di rispondere a questo attacco. Lo farà? Non lo sappiamo. Arrivano segnali contraddittori dalla Repubblica Islamica, i falchi ovviamente premono per dare una risposta a Israele, altri più moderati invece fanno capire che, considerati quelli che sono stati i vari round di scontri che si sono avuti quest'anno ad aprile, e poi appunto più nelle scorse settimane, il 1 ottobre, con il lancio di 181 razzi da parte dell'Iran verso Israele, diciamo che la cosa si potrebbe anche chiudere così. È quello che auspicano gli americani un po' tutti, per cercare di riportare la calma nella regione ed evitare quell'escalation tanto temuta, anche se non soprattutto, dei vari paesi arabi che sono alleati negli Stati Uniti, ed alcuni di loro sono anche alleati amici di Israele adesso. Questi paesi hanno fatto forti pressioni sugli americani affinché Israele non lanciasse un attacco molto duro. Infatti si era parlato inizialmente di un raid che avrebbe preso di mira persino i siti nucleari dell'Iran, oltre che le installazioni di impianti petroliferi. Poi alla fine, evidentemente, questo lungo periodo di quasi un mese che è passato tra l'attacco iraniano del 1 ottobre, l'attacco dell'altro giorno da parte di Israele, evidentemente è servito a moderare le vere intenzioni, le intenzioni, diciamo, iniziali di Israele di colpire duramente anche evidentemente i siti nucleari. Però, come dicevo, adesso la situazione è comunque fluida e dobbiamo seguirla con attenzione per capire che cosa accadrà.
Accennavamo prima ai negoziati in corso in Qatar. È arrivata una proposta dal presidente egiziano al-Sisi per un cessate il fuoco temporaneo che permetta la liberazione di un numero limitato di quegli ostaggi del 7 ottobre scorso che si ritiene siano ancora nelle mani di Hamas. Potrebbe essere accolta o in questo momento non è un buon momento per trovare un accordo?
Ma per la verità nessun momento è un buon momento, e tutti i momenti dovrebbero essere buoni per cercare di arrivare ad una tregua ed uno scambio di prigionieri tra Israele e i palestinesi, nel caso particolare Hamas. La sensazione di molti è che questa proposta è un po' strana, cioè nel senso un po' velleitaria. 2 giorni soltanto di cessate il fuoco, e tra l'altro non servirebbero a molto per Gaza, in cambio di 4 ostaggi, che sono un numero che evidentemente Israele comunque potrebbe considerare troppo limitato. 2 giorni, come dicevo, non basteranno a Gaza, perché Gaza in questo momento sta vivendo un'altra fase durissima, cioè quando tutti si aspettavano che le operazioni militari israeliane sarebbero rallentate, in coincidenza anche con lo sforzo bellico di Israele in Libano, e invece Israele ha lanciato un'operazione molto ampia nel nord di Gaza, che dura da 3 settimane, si concentra sul campo profughi di Jabalia, ma tutto il nord è praticamente circondato, bombardato, e in tutto questo mancano rifornimenti, mancano aiuti, la popolazione è di nuovo in fuga dal nord, 400.000 persone circa che scappano verso il sud. 2 giorni probabilmente sono insufficienti per poter dare un respiro vero alla popolazione palestinese che vive questa crisi umanitaria durissima causata dalla guerra, e allo stesso tempo il numero degli ostaggi da liberare probabilmente saranno giudicati insufficienti da Israele.
E tra l'altro proprio nelle scorse ore la portavoce del segretario generale dell'ONU è tornato con parole durissime, non è comunque la prima volta a dire il vero, a descrivere la sofferenza dei civili palestinesi intrappolati nel nord di Gaza come insopportabile, così l'ha definita Stéphane Dujarric. Noi siamo in collegamento con il giornalista del Manifesto Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme, sempre sul tema degli ostaggi. Ieri in una cerimonia che ricordava le vittime del 7 ottobre il premier Netanyahu è stato duramente contestato da un gruppo di manifestanti per avere abbandonato gli ostaggi, hanno gridato vergogna, e nello stesso giorno il ministro della difesa Yoav Gallant ha dichiarato che l'azione militare da sola non è sufficiente. Quanto è forte quindi ora in Israele il desiderio di mettere fine alle ostilità e raggiungere un accordo?
E non è facile valutare questo desiderio, stando a quello che si vede in giro e quello che soprattutto si sente, le cose che dicono le persone, il premier Netanyahu ha sicuramente ancora molto sostegno alla sua guerra. Il fatto che poi in questo anno le forze armate israeliane, l'intelligence israeliana, sono riuscite a mettere a segno dei colpi importanti dal punto di vista israeliano, come l'eliminazione in sostanza di alcuni nemici storici di Israele, il capo di Hezbollah Nasrallah, Hassan Nasrallah, il capo di Hamas prima politico Ismail Haniyeh ucciso a Damasco, e poi appunto l'uccisione anche del capo di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, senza dimenticare naturalmente tutti i comandanti militari ed altri esponenti politici di varie organizzazioni che Israele ha assassinato, ha eliminato in questo anno. Questi traguardi dal punto di vista israeliano naturalmente, che definiti veri e propri successi dai mezzi di informazione e dal mondo politico locale, ovviamente danno a Netanyahu la forza per continuare la sua azione militare, che lui ritiene l'unica in grado di riportare gli ostaggi a casa, gli ostaggi che sono nella striscia di Gaza, e l'unica che può indurre Hezbollah, il movimento sciita libanese, ad arretrare e ad allontanarsi dal confine, quindi garantendo agli sfollati israeliani di poter tornare in condizioni di sicurezza nelle cittadine, nelle località a ridosso del confine della frontiera con il Libano. Oggi diversi analisti ed esperti, opinionisti, ripetono che in realtà fino a quando Israele non avrà raggiunto questi obiettivi, Netanyahu difficilmente sarà disposto, e gran parte anche del suo governo, ad accettare un cessate il fuoco che metterebbe probabilmente un cessate il fuoco permanente, naturalmente, che con ogni probabilità potrebbe riportare la calma in tutta la regione. Però, come dicevo appunto, senza il raggiungimento di quegli obiettivi è difficile immaginare un Netanyahu più flessibile, più disposto ad ascoltare anche chi qualche ora fa lo contestava dicendo di aver dimenticato gli ostaggi, e per quanto il premier ad ogni occasione ripete che il suo obiettivo è quello di riportare gli ostaggi a casa in un modo o nell'altro, in realtà pochi gli credono e pochi si fidano delle sue parole perché vedono che è molto più impegnato a portare avanti le sue offensive militari.
In conclusione, Michele, proviamo a ricostruire quanto è accaduto ieri a Tel Aviv. Un camion si è scontrato contro una fermata d'autobus non lontana dalla sede del Mossad, dei servizi segreti israeliani. Che cosa sappiamo a questo riguardo?
Beh, insomma, si sa abbastanza. Cioè, è stato questo camionista palestinese di Israele, con cittadinanza israeliana della cittadina di Calansua, che con il suo camion si è precipitato, a tutta velocità, si è schiantato su un autobus, una fermata d'autobus nei pressi di Glilot, questa base militare. In quel momento scendevano da quest'autobus dei cittadini, in gran parte anziani, che si stavano recando e intendevano recarsi ad un museo dove era prevista una cerimonia commemorativa delle vittime del 7 ottobre 2023, la data di inizio di tutta questa crisi in Medio Orientale. Le conseguenze sono state gravi: è morto uno degli investiti, ci sono più di 30 feriti, 4 dei quali sono in gravi condizioni. L'autista del camion è stato ucciso. La famiglia dice che si è trattato di un incidente, ma anche un filmato e i rilievi fatti dalle forze di polizia, dalle forze di sicurezza, indicano che invece questo arabo israeliano si è lanciato di proposito su queste persone. E non dimentichiamo che questo attentato è avvenuto appunto dove c'è la sede del Mossad e dove ci sono anche una serie di unità di intelligence militari, come l'unità 8200 che si occupa delle intercettazioni nelle comunicazioni, e molto nota e anche temuta. E quindi l'impressione è che questo attacco sia stato compiuto di proposito in quella zona dove c'è questa base militare, che è stata presa di mira in diverse occasioni da Hezbollah e anche dall'Iran con razzi e missili nelle settimane passate.
Grazie per il momento a Michele e Giorgio, per oggi basta così. Michele, una buona serata e a risentirci presto.
E buongiorno a voi, buon lavoro.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.